dal secondo libro delle Cronache, capitolo 17. Al suo posto divenne re suo figlio Giosafat, che si fortificò contro Israele. Egli mise guarnigioni militari in tutte le fortezze di Giuda. Nominò governatori per il territorio di Giuda e per la città di Efraim, occupate dal padre Asa. Il Signore fu con Giosafat, perché egli camminò sulle vie seguite prima da suo padre, e non ricercò i Baal, ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre, e ne seguì i comandi, senza imitare Israele. Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giosafat, e tutto Giuda gli portava offerte. Egli ebbe ricchezze e glorie in quantità. Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore. Eliminò anche le alture e i pali sacri di Giuda. Nell'anno terzo del suo regno mandò i suoi ufficiali, Ben-Cail, Abdia, Zaccaria, Natanael e Michea, a insegnare nelle città di Giuda. Con essi c'erano i Leviti, Semaia, Natania, Zebadia, Asael, Semiramot, Jonata, Adonia e Tobia, e i sacerdoti Elisama e Ioram insegnarono in Giuda. Avevano con sé il libro della legge del Signore e percorsero tutte le città di Giuda istruendo il popolo. Il terrore del Signore si diffuse per tutti i regni che circondavano Giuda, e con essi non fecero guerra a Giosafat. Da parte dei Filistei si portavano a Giosafat tributi e argento in dono. Anche gli arabi gli portavano bestiame minuto, 7.700 arieti e 7.700 capri. Giosafat cresceva sempre più in potenza, e gli costruì in Giuda castelli e città di approvvigionamento. Disponeva di molta manodopera nelle città di Giuda. A Gerusalemme risiedevano i suoi guerrieri, soldati valorosi. Ecco il loro censimento secondo i casati. Per Giuda erano comandanti di migliaia Adna il comandante, e con lui 300.000 soldati valorosi. Alle sue dipendenze c'era il comandante Giovanni, e con lui 280.000 soldati. Alle sue dipendenze c'era Anasia, figlio di Zicri, votato al Signore, e con lui 200.000 soldati valorosi. Per Beniamino Eliadà, soldato valoroso, e con lui 200.000 armati di arco e di scudo. Alle sue dipendenze c'era Iosabad, e con lui 180.000 armati per la guerra. Tutti costoro erano al servizio del re, oltre a quelli che il re aveva stabiliti nelle fortezze di tutto Giuda. Parola di Dio.
Ecco, un nuovo re, Giosafat, che dal cronista è trattato in un modo estremamente significativo. Teniamo conto del fatto che, confrontato col libro dei re, il cronista salta un'enorme serie di episodi, compreso il ciclo di Elia. Sono almeno forse più di 6 capitoli interi che il cronista salta completamente, e quando arriva a trattare di Giosafat, di cui anche il libro dei re poi a un certo punto tratta, comincia a trattarne in modo del tutto personale, perché il capitolo 17 non ha parallelo, non ha nessun parallelo nell'altro, e quindi è ancora più significativo cercare di vedere cosa interessa veramente dire al cronista. Per iniziare anche volevo aggiungere, adesso ascoltando la traduzione, può essere discutibile la traduzione iniziale. Giosafat si rafforzò, mi pare che traduce così, contro Israele. Ecco, questo contro Israele è discutibile, non è impossibile, ma si può intendere, vedo che viene interpretato abitualmente non contro Israele ma su Israele, e questo rafforzarsi su Israele è inteso come sviluppato nei versetti successivi. Quindi Israele qui sta per Giuda e Beniamino, sta per Giuda. Sul problema del modo in cui vengono spesso nominati Israele, eccetera, ci può essere, c'è un utilizzo di questo nome Israele che può essere vario. A volte Israele può essere la figura ideale di tutto Israele, a volte può essere il regno del nord. Secondo alcuni qui sarebbe Giuda e Beniamino, ecco, era solo per segnalare questa possibilità.
Ma io trovo che leggendo così il testo, una riga dietro l'altra, sorprende sempre questo binomio sul fatto che che Giosafat usa un verbo che a volte si insuperbisce, e invece dice che si divenne forte, siamo al versetto 6, nel seguire il Signore. Cioè questo termine viene in questo caso usato in senso positivo, questo verbo, per dire che si è fatto alto, si è innalzato, ma nel bene, sulla via di Dio, e ancora si distrusse le alture, eccetera, e quindi ha continuato una guerra, una linea contro l'idolatria. E in questo senso qua mi pareva, appunto, avevamo già visto al contrario che tante volte il fortificarsi di un re, il ricevere tributi, avere militari, guarnigione, eccetera eccetera, porta poi all'apostasia o comunque a una deviazione del cuore. Giosafat sembrerebbe invece un esempio in positivo e contrapposto, a dire che c'è anche questa strada, è possibile invece usare la benedizione di Dio per il bene, per poi seguirne i comandi. E oltre a questo mi sembra molto particolare tutto questo racconto dal versetto 7 in avanti su quello che lui fa, cioè quali sono le sue indicazioni. Manda delle persone, viene detto con molta cura chi sono. Ci sono prima una serie di persone che sembrerebbero non essere leviti, perché poi la lista dei leviti è successiva, così anche i sacerdoti. Quindi ci sono alcune persone scelte, anche non levite, innanzitutto non leviti, con anche leviti e sacerdoti, e il cui ruolo è l'insegnare il libro della legge. Avevano con sé, versetto 9, il libro della legge del Signore e percorsero tutte le città di Giuda. Mi sembra appunto molto particolare, quindi, questo re che è grande, che via via si rafforza, e però rimanendo fedele poi fa un'operazione di istruzione. Di istruzione, dice propriamente così, sulla legge di Dio. E con il libro in mano, cioè con un testo della legge.
Sì, anche a me è piaciuto molto questo fatto qui, che la prima preoccupazione, intanto, che lui si innalzi, è già detto due volte, ma se in senso positivo, anche al versetto 12 dice che disponeva, Giona Josaphat cresceva sempre più in potenza, c'è lo stesso verbo, si innalzava, però è sempre detto in senso positivo per Josaphat adesso. Che la sua preoccupazione prima è quella di insegnare la legge e poi è sottolineato che il terrore del Signore paralizzava i popoli attorno, come sarà al capitolo 20, la stessa cosa il Signore al versetto alla fine, quando si sa che il Signore ha combattuto contro i nemici di Israele, il terrore di Dio si diffuse su tutta la testa, su tutta la terra, è molto bello questo, su tutti i regni del mondo è tradotto, adesso non ho guardato. E il regno di Josaph rimase tranquillo. Quindi se c'è questa completa dedizione al Signore, il Signore ci difende poi dai nemici all'intorno. Versetto, capitolo 20, versetto 29. E c'è la perlomeno nella 70, ecco. E quindi mi è piaciuto molto questa cosa. C'è un'altra cosa che è sottolineata, a me sembra che sia importante, che Josaphat cammina nelle vie del suo padre, quelle prime, come abbiamo visto nel capitolo precedente, no? Che a un certo momento Asa dov'è? Insomma viene rimproverato dal profeta perché appunto al versetto 7 quello che abbiamo dal veggente Anani, no? E dice ma perché ti imparenti ti sei poggiato al re di Aram, ecco qui viene ripreso invece Josaphat adesso segue le vie di prima di suo padre, basta.
Anche a me, come Paolo, aveva colpito quel versetto 6, e in particolare eliminò anche le alture e i palisacri da Giuda. Cioè, siccome mi sembra che tutti questi re fino adesso, la loro prima cosa, quando si sono insediati, è stata eliminare i palisacri, ho venuto a pensare come deve essere costante la guerra contro l'idolatria, perché la prima cosa che fanno è stata eliminare palisacri, però ce ne sono sempre.
Ma se vogliamo continuare questa linea, diciamo anche insomma spirituale, di questa idolatria sempre in agguato, anch'io ho notato che la pace con i popoli circostanti in realtà è una tregua. Non è una pace armonica, di armonia, ma è una tregua e una sottomissione attraverso il tributo. Quindi anche domani si vedrà molto chiaramente quando dice il profeta rimprovera l'alleanza e dice tu puoi farti amico con chi mi è nemico, cioè non si può essere amici con chi è nemico del Signore. Questo naturalmente è una lettura spirituale, non fondamentalista in modo pratico.
Dunque, per quello che riguarda questo Israele del capitolo, del versetto 1, può darsi, cioè, a fianco di quello che ha già detto Giovanni, però mi colpiva il fatto che già il versetto 4 dica assolutamente in negativo, senza imitare Israele, e questa se ne vede l'importanza, perché nel capitolo prossimo poi tutto i suoi guai, il suo indurimento cominciano con farsi troppo amico Israele. E mi fermo qua perché mi sto chiedendo anch'io che senso abbia. Volevo invece aggiungere che mi ha colpito come bellissima l'idea di tutta questa gente che vada in giro a fare i catechisti. Ricordava vagamente come quel pochissimo che ho sentito raccontare che succede in Africa, insomma, anche laici. E mi colpiva il fatto che forse Asa aveva nelle orecchie quello che era successo a suo padre, perché il profeta, al capitolo 15, al versetto 3, aveva proprio subito il profeta, parlando con Asa, Azaria, dopo avergli detto quel versetto bellissimo centrale, se il Signore sarà con voi, se voi sarete con Lui, eccetera, dice: per lungo tempo Israele non ebbe vero Dio, né un sacerdote che insegnasse, né una legge. E allora mi sembra che adesso un re giusto, un re che segue il Signore, fa questa cosa per prima, manda in giro a insegnare la legge.
A me piaceva molto anche questo terrore che si diffonde in tutti i regni che circondano Giuda, mi ricordava molto le parole dell'Esodo o anche di Giosuè, quando appunto il popolo avanza con l'arca di Dio e con la legge. E mi pareva che fosse questo impossessarsi, o almeno lasciarsi riempire dalle parole della legge da parte del popolo, che fosse una garanzia molto grande contro questa ricostruzione degli idoli e dei pali sacri, per cui questa unione profonda tra Dio e il suo popolo produce il terrore in chi potrebbe o vorrebbe attaccare Giuda e il popolo. E mi sembrava anche molto bello il parallelo, insomma, con il Vangelo di oggi, questa beatitudine del conoscere la legge e dell'osservarla, è questo che rende forti. E un'altra cosa che mi piaceva in fondo è il contenuto della legge del Signore. Che cos'è il contenuto se non questa misericordia del Signore che ha voluto scegliersi il suo popolo e ha voluto dargli delle leggi perché lo potesse amare? E quindi di fatto è la conoscenza dell'amore di Dio che ci tiene lontani da tutto quello che ci fa male e ci unisce a Lui.
Sì, io volevo anch'io sottolineare quello che poi tutti abbiamo un po' detto, e in particolare la idealità di questo modo di presentare le cose, che balza in primo piano dal momento che è storicamente anacronistico. Per il cronista esiste un libro della legge che per lui, si può mostrare questo, è il nostro Pentateuco sostanzialmente. Ma il nostro Pentateuco al tempo di Giosafat non esisteva. Questi sono dei riferimenti molto vicini, molto diretti al libro di Neemia, il libro di Esdra, soprattutto al libro di Neemia. Ricordiamo il capitolo 8. Questo è l'idea, ciò che il cronista ha davanti. Il libro della Torah è stato edito da Neemia ed è descritto nel capitolo 8 del libro di Neemia, con una cerimonia, con una unica in tutta la storia di Israele fino a quel punto, ecco, in cui il culto accanto al Tempio è diventato anche il culto del libro della Torah, e questo è ciò di cui si parla qui. Non è che il cronista aggiunge questo come un piccolo particolare, avevano con loro il libro della legge del Signore, che è il libro, che è il nostro Pentateuco più o meno. E quindi il fatto che sia storicamente anacronistico, e questo capitolo è totalmente del cronista, sottolinea ancora di più, io penso, il messaggio che il cronista vuol dare, insiste su questo, ma qui è molto evidente in questo testo, all'Israele del suo tempo, dove i re non ci sono più, non c'è più Giosafat. Bisogna andare indietro di secoli, ma non c'è più la regalità. Ma qui il centro dell'azione del re è il libro, ed è l'insegnamento soprattutto, l'insegnamento del libro. Quindi il libro sta al centro e l'insegnamento gira attorno al libro della legge, alle spiegazioni. Qui bisogna ricordare capitolo 8 del libro di Neemia. E il cronista, diciamo, fa eco a questo. E la commissione è una cosa ufficiale, quella del re. Ci sono 5 capi, sono laici sicuramente, ma sono capi soprattutto. Poi c'è una commissione di 5 capi, 8 leviti e 2 sacerdoti, si va in ascesa, diciamo, che hanno il compito di spiegare, soprattutto è chiaro che sono i leviti e i sacerdoti che spiegano in modo particolare, e al centro della vita di Israele c'è l'insegnamento, perché attraverso l'insegnamento della Torah è il Signore che regna, il regno di Dio dentro il suo popolo si realizza mediante l'ascolto e l'insegnamento, e l'insegnamento diventa per il cronista assolutamente centrale, e questo continua poi nella vita di Israele e anche nella Chiesa, diciamo, se noi vogliamo applicare a noi e vedere l'importanza dell'insegnamento, bisognerebbe anche chiedersi che tipo di insegnamento veramente, perché qui è uno dei punti centrali, cioè è la parola di Dio, è il libro della legge che è, diciamo, ciò che deve entrare nel cuore del popolo.